Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.
Up and down, up and down, e siamo giunti al 30 di dicembre, la maratona di questo 2020 continua a proseguire, seppur siamo agli sgoccioli. Io, Luca Cavallero, vi terrò compagnia fino alle 13, sviscerandovi un po' di quesiti, un po' di quesiti. Saluto subito Filippo Amedeo in regia che me lo annuncia, lo abbiamo in collegamento, vediamo com'è il Nasso di fine anno, eccolo, ciao Simone Nasso, benvenuto.
Ciao Luca, un saluto a tutti.
Beh, benvenuto, bentornato più che altro, perché ormai sei anche un abitué di Up and Down. Sei qui, sei a Domenica Sport, non sei solo allo stadio, ma prima o poi riusciremo a colmare anche quella lacuna.
Speriamo.
Senti, vado dritto al dunque che hai anche accorciato la barba. Hai accorciato la barba per l'occasione, sei più ordinato, me l'hai anche comunicato, a fine anno, barba fine corta, anzi. Auspici per l'anno nuovo. Guarda, vado dritto al dunque perché ho una cosina da chiederti, la chiediamo anche ai nostri ascoltatori al 340 54 25 324. L'app di questa stagione sin qui, e ti metto tre opzioni: Matthijs de Ligt, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo non te lo metto se no è troppo facile, Weston McKennie. Sceglilo tu l'app di questa stagione tra questi tre, prego Nasso.
Allora, sicuramente quando ha giocato, quello che ha avuto più continuità è stato Matthijs de Ligt nelle prestazioni. Se però devo dire chi mi ha sorpreso di più, senza ombra di dubbio, McKennie.
Ti ha sorpreso McKennie, che è arrivato, ci ricordiamo tutti quanti giornalisti esperti di McKennie, adesso lo sono di Reynolds. Staremo a vedere ragazzi, noi giudichiamo i giocatori sulla base di quello che vediamo. 340 54 25 324, diteci la vostra. E Simo, il quesito è uno, perché poi gennaio è alle porte, il mercato è lì, è vivo, sappiamo che la Juventus storicamente non è operativa, però vedi l'albero di Natale che ho qui? Natale è passato, ma io un regalino da Paratici me lo aspetto. Secondo te in che paratici ha bisogno di operare? Ma in che reparto c'è bisogno di un acquistino?
Ma sicuramente la Juventus ha bisogno di un giocatore là davanti, un giocatore che possa fare la riserva senza lamentarsi troppo, senza pretendere eccessivo minutaggio. Si è parlato tanto di Pavoletti nelle ultime ore. Luca, se
secondo
ne
me non è
tanto
da Juventus, non è da Juventus neanche come riserva, lo dico proprio schiettamente.
Sono d'accordo, e in aggiunta bisogna anche considerare che negli ultimi anni ha avuto molti, molti problemi fisici.
Esatto.
Quindi la Juventus non ha bisogno di un altro da inserire lì che può giocarti una partita su 10 perché è sempre infortunato. Ecco. La Juventus ha bisogno di un giocatore che sia sempre pronto partendo dalla panchina.
Ragazzi, up and down di questa mini stagione di Andrea Pirlo, ci sono gli awards che potete votare sui social. Io mi circoscrivo a questa stagione perché voglio sapere la vostra. E facendo la grafica degli awards, mi ha colpito una cosa, carissimo Simone, che l'unica partita memorabile dell'era Pirlo fin qui è soltanto Barcellona-Juventus, perché Parma-Juventus ovviamente non viene citata in virtù del contesto, ma questo fa riflettere che su 13 partite soltanto una sia memorabile. Secondo te questo a che cosa è spiegabile? Cioè, da che cosa è spiegabile questo fattore qui? Perché ci dobbiamo riflettere su questo. Non è possibile che soltanto una partita, da quando c'è Pirlo in panchina, sia memorabile. Questo, secondo me, è un dato su cui bisogna ripartire per il 2021. Non è più 2020, fortunatamente.
Fortunatamente, esatto. No, guarda, il fatto che questa Juventus, Luca, non ha ancora un'identità. Noi parlavamo a Domenica Sport, subito dopo la partita del Camp Nou, parlavamo dell'ipotetico 11 titolare nella partita successiva, se non ricordo male, contro il Genoa, e ipotizzavamo appunto una conferma dell'11 visto contro il Barcellona, e invece abbiamo visto che anche lì Pirlo ha di nuovo stravolto le carte. Quindi secondo me questa Juventus non ha ancora un'identità, soprattutto nel reparto centrale del campo, nella zona più importante, che è appunto il centrocampo. Luca, tante volte tu hai posto questa domanda a Andrea Pirlo sulle gerarchie del centrocampo, ma anche lui ha un po' tentennato,
e questo è un tema secondo me sul quale vale la pena riflettere. Però tu mi hai detto, la Juventus ha bisogno di un'alternativa davanti, no? Di un centravanti di ruolo alternativo a Morata. Visto che hai lanciato questa invettiva sul centrocampo, a centrocampo non serve proprio nessuno? Oppure sei concreto, sei pragmatico e dici, vabbè, a gennaio l'occasione è difficile trovarla per un centrocampista di spessore?
A centrocampo al momento non serve nessuno, appunto Luca, perché è difficile arrivare a un centrocampista di spessore. Io punterei molto su questo centrocampo.
Bravo,
cercherei
bravo,
appunto di trovare un'identità. Secondo me, dal punto di vista tecnico, il centrocampo della Juventus ha un potenziale enorme, ancora non sfruttato.
340 54 25 34, l'appello ad Andrea Pirlo per il 2021, un 11 titolare, una spina dorsale per cercare di insistere un po'. Io ti dico, sono rimasto sorpreso nello scadere di dicembre quando la Juventus fa la migliore prestazione della stagione, di questa, la 2020-2021 al Camp Nou, e la partita dopo contro il Genoa non si insiste su quell'11 titolare. Cioè, quello è il tema secondo me sul quale vale la pena riflettere. E senti un po' che ci dice Andrea da Roma. Ci dà un suggerimento, ci dice: ragazzi, Pavoletti è rotto, non facciamo cose sbagliate, ti parafrasiamo, fate i bravi ragazzi. Allora riprendiamoci Marione, alludendo a Mandzukic. Non scherziamo, dai. Non so se è ironico con l'accostamento a Mario Mandzukic. Io sono dell'idea, caro Simone, che quello sia un discorso terminato, un discorso archiviato. Le parti si sono separate, non con pochi strascichi. E poi, se la mettiamo da un punto di vista tecnico, fatico a pensare che Mandzukic possa avere un impatto considerevole anche come numero 2, come centravanti di riserva.
Ma guarda Luca, torniamo sempre al solito discorso: Mandzukic a Palermo ha lasciato il calcio che conta, ha lasciato proprio forse il calcio.
È andato a giocare in un campionato che non esiste, diciamolo proprio schiettamente.
È un campionato che non esiste,
ma non esiste il campionato arabo, ragazzi, come tanti altri, come tante altre figure, spesso anche lanciate con grande plomb.
Sì,
prego.
Sì, sono cose che non esistono, quindi Mandzukic ormai è fuori dai giochi da più di un anno. E se dovesse tornare nel calcio che conta, sicuramente non lo farebbe alla Juventus, che è un top club europeo. Quindi no, penso che il nostro radioascoltatore stesse scherzando, che abbia solo lanciato una piccola provocazione.
340 54 25 324, continuate a dirci la vostra. Io tra l'altro voglio toccare un tema, lo sto dicendo da lunedì, non mi interessa se sono in minoranza, ma lo dico, è agghiacciante che la Serie B giochi con le sue partite e la Serie A si afferma. Questo è agghiacciante. La Serie A è un prodotto commerciale con Cristiano Ronaldo, Buffon, lo stesso Pirlo che ha un appeal internazionale, Gattuso campione del mondo sulla panchina del Napoli, Ribéry, chi più ne ha più ne metta, ed è assurdo che la Serie A si afferma in questo periodo, Simone, veramente. E il ministro Spadafora dice: abbiamo altre priorità rispetto alla riapertura degli stadi. Va benissimo perché siamo in piena pandemia, ma come può il mondo istituzionale non fare un passo verso il calcio, che è un prodotto commerciale, il calcio italiano, che possiamo veramente valorizzare se ci mettiamo lì seriamente e facciamo fronte comune? Io questo lo dico, lo ripeto a squarciagola, secondo me Simone è agghiacciante. Cioè, quello a cui non stiamo assistendo in queste vacanze qui di Natale è agghiacciante.
Siamo alle solite, Luca. Io sono assolutamente d'accordo con te sotto questo punto di vista, perché pensiamo un pochettino a questi giorni di vacanza, maggior ragione in quest'anno di pandemia. 24, 25, con i parenti strettissimi, quindi...
Ma sì!
Il 26 cosa abbiamo fatto?
Il 27,
niente.
Il 28, oggi per
niente,
esempio...
Niente. E tu non offri un prodotto come può essere appunto quello della Serie A, che può essere appunto visto non solo qua in Italia ma esportato in tutto il mondo. No, lo blocchi nelle vacanze di Natale. Avevamo provato con questo esperimento 2 anni fa, poi se non ricordo male era successo,
sì,
qualche tapperuglio.
La vicissitudine Koulibaly, però ragazzi, pensiamo
però,
al prodotto
ragazzi,
commerciale.
Siamo veramente lontani dal mondo.
Non si può,
non
ragazzi.
Stupiamoci se poi il prodotto calcio italiano continua a restare indietro.
Benissimo, e sai che facciamo? Spalanchiamo le porte di Up and Down a un ritorno qua su Radio Bianconera di Oscar Damiani. Buongiorno Oscar.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Oscar, vorrei partire da questo giocatore accostato alla Juventus, statunitense Reynolds. Secondo lei è un giocatore di cui la Juventus ha bisogno, e dal suo punto di vista in che ordine di importanza possiamo collocare questa trattativa? Un'occasione, un giocatore promettente, un affare alla McKennie? Secondo lei qual è il suo giudizio a riguardo?
Beh, lo saprò dire fra un po', quando avrà giocato un anno in Italia. Francamente non lo conosco benissimo, ma se la Juventus lo ha scelto, Paratici e gli osservatori della Juve sono molto preparati e molto bravi, quindi ovviamente l'avranno seguito. Adesso non so se la cosa è già fatta, però la squadra, la rosa è già molto competitiva e molto numerosa, francamente. Quindi non vedo tanto spazio in questo momento per un giocatore che non ha ancora una grande esperienza in certi campionati, però potrebbe essere un investimento e una cosa buona per il futuro.
Ma restando sempre in orbita mercato, poi lascio la parola a Simone. Dal suo punto di vista, quale occasione la Juventus deve cogliere per il centravanti di riserva? Perché si sta facendo il nome di Pavoletti come vice Morata. A suo giudizio, in quale direzione deve andare la Juventus per prendere il centravanti di riserva? Un low cost, un italiano? Quali criteri deve seguire?
Io ho la mia idea. Ritengo Dybala un centravanti e quindi Dybala è l'alternativa. Dybala a 50 metri dalla porta per me non conta nulla, voglio dire, come vedo io il calcio, e quindi se c'è bisogno di fare anche qualche partita da centravanti, Dybala per me lo può fare, l'ho sempre fatto nella sua carriera. Adesso ovviamente con Ronaldo magari deve cambiare un po' il modo di giocare, però secondo me può adattarsi tra virgolette a farlo lui, e farlo molto bene, perché in zona gol è molto bravo, è svelto, è furbo, quindi può garantire dei gol. Io non credo che sul mercato ci siano giocatori che possono rinforzare la Juventus a poco, a parametro zero, giocatori che vengono da infortuni. Secondo me non è una buona scelta.
Simone.
Oscar, io le chiedo se secondo lei questa Juventus può ancora competere per lo scudetto, nonostante appunto ancora ci siano tante partite da giocare, ma è comunque una Juventus indietro, e se secondo lei questo Milan può creare difficoltà a quelle là davanti fino alla fine.
Non può, deve lottare per lo scudetto la Juventus, perché è una squadra forte, una squadra con una grande rosa, una grande società. Ovviamente c'è stato un cambio anche in panchina, quindi magari metodologie nuove, la squadra ha avuto qualche problema, però io penso che ci siano tutte le possibilità per riprendersi e per lottare per il titolo. Il Milan sta facendo bene anche senza Ibra, quando c'è una società forte come il Milan in questo momento arrivano anche i risultati, ha messo tanti giovani, quindi per il futuro sicuramente il Milan sarà una delle squadre vincenti. Quest'anno ancora forse non so se ce la farà tenere fino alla fine, però il fatto che giochi e vinca senza Ibra è molto importante, perché poi dopo quando rientrerà sarà una tu in più, quindi senz'altro Milan Inter Juve e le candidate alla vittoria.
Oscar, con lei è molto bene essere trasversali. Qual è la sua chiave di lettura rispetto alla vicenda Eriksen? Perché il grande colpo dell'Inter della scorsa stagione di Beppe Marotta all'improvviso diventa un giocatore non funzionale, parafrasando lo stesso Beppe Marotta pre-Verona Inter. Ecco, le chiedo come si andrà a concludere secondo lei questa vicenda? Perché è un giocatore che guadagna 7,5 l'anno, è anche un ingaggio ingombrante per certi aspetti.
È difficile ovviamente adesso, con il fatto che l'abbiano pagato con questo stipendio, trovare una cessione definitiva. Penso più a un prestito che lo possa rilanciare. È un giocatore non molto adatto secondo me al calcio italiano, pur avendo delle buone qualità tecniche, bravo anche in zona gol, però mi pare che gli manca un po' di potenza, un po' di esplosività, che nel nostro campionato è importante, anche la tattica. Magari in Inghilterra si gioca più un calcio avanti e indietro, e quindi lui può trovare gli spazi perché ha un bel tiro e quindi può sfruttare questa qualità. In Italia ha trovato difficoltà e credo che sia difficile per lui recuperare. Credo che sia giusto mandarlo in prestito a giocare se ci sarà l'occasione.
Le chiedo ancora se secondo lei De Paul, visto che domenica si giocherà Juventus Udinese, se De Paul è un giocatore adatto, fatto e finito da Juventus.
No, De Paul è un giocatore forte, però io non credo che possa migliorare la Juventus. È un giocatore che ha bisogno di continuità in un grande club come la Juve, c'è molto turnover e quindi magari può trovare delle difficoltà nella continuità, però certamente è un centrocampista di grande gamba e di propensione offensiva che può essere utile, ma se prendi De Paul, Kulusevski cosa fai?
Infatti questo è un tema serio e considerevole. Grazie a Oscar Damiani e buon anno soprattutto.
Arrivederci, buone feste.
Ed è un piacere Simone intervistare ospiti del genere. Non faremo turni in un sito ogni 10 minuti eccetera, ma ospiti del genere riusciamo a intercettarli e riusciamo a poter interloquire con loro. Senti un po', ha scatenato un marasma il nostro Oscar Damiani al 340 54 25 324. Massimiliano da Liverpool non è d'accordo con lui e dice: come si fa a dire che Dybala sia un centravanti quando non ha né fisico né le movenze? Secondo te Simone, Dybala è un centravanti?
Anche secondo me Dybala non è un centravanti.
Anche secondo me, ragazzi.
non è ovviamente rispetto il parere del grande Oscar Damiani, che ne sa sicuramente più di noi, però a parer mio Dybala non può ricoprire quella zona del campo.
Neanche secondo me, per rilanciarlo, ragazzi, ma qua bisogna ovviamente tener conto dell'interesse collettivo. Pirlo deve fare 4-3-1-2, eventualmente utilizzarlo come trequartista. O come ho detto ieri sera a Sport Italia, le due parti si vengano incontro, perché le richieste di Dybala sono esose e va benissimo, non sta rispondendo sul campo. Però anche Agnelli, lapidario sul palco del Golden Boy, che dice... L'ingaggio è questa, la nostra offerta è questa, punto e basta. E Paratici che gli fa eco Parma dicendo Dybala è un giocatore che noi abbiamo preso, abbiamo fatto, lo sto parafrasando ma intendeva quello Paratici, ragazzi, è diventato grande con la Juventus. Ecco, secondo me le due parti devono avvicinarsi di più facendo uno sforzo, tanto da una parte quanto dall'altra. E questo non vuol dire, perché adesso so che cosa tutti diranno, questo non vuol dire che la Juventus sarebbe ostaggio di Dybala nella circostanza. Si tratta di venirsi incontro, anche perché non ti puoi far soffiare. Ecco, io penso a Milik con il Napoli. Come sta gestendo il Napoli Milik? Ci va a perdere, il Napoli sta rischiando di perdere Milik a zero, intendiamoci. Ecco, io cercherei di non arrivare a quello scenario lì, per questo adesso devi fare il passo decisivo, Simone, perché poi è un rischio oggettivo, quello, bisogna parlarne.
Assolutamente, c'è il rischio oggettivo di perdere Dybala a zero fra un anno e mezzo, dai. Però guarda Luca, per quanto riguarda il discorso Agnelli, Dybala, come ho già detto, io penso che abbiano sbagliato entrambi, nel senso Paolo Dybala ha sbagliato.
Ti chiedo anche di quantificare le percentuali di errori di Dybala nei confronti della gestione di questa vicenda e anche del management Juventus, Agnelli, Paratici.
Allora, alla fine, al momento ha sbagliato più Dybala, perché Dybala rilascia quella dichiarazione dopo la partita contro il Genoa, dove trova il primo gol in Serie A di quest'anno. E dichiarazione d'amore folle nei confronti della Juve, poi però il mio procuratore è stato a Torino, quindi cosa è successo? E non parla dell'offerta invece di cui parla il giorno dopo Andrea Agnelli. L'errore di Andrea Agnelli forse è stato quello appunto di essere eccessivamente lapidario. Io secondo me quello che dico è che le due parti arriveranno a separarsi, non troveranno un punto d'incontro. E le parole di Andrea Agnelli mi hanno fatto capire questo. Quando Andrea Agnelli si espone così tanto nei confronti di un giocatore, nei confronti di una trattativa, è perché la decisione a parer mio è già stata presa.
Però ragazzi, bisogna anche dire le cose come stanno, no? Come sta gestendo la Juventus certe cose in uscita è un problema. Se ci si arriva a separare, io mi auguro a vantaggio della Juventus da un punto di vista economico, certo, perché la Juventus lo paga 40 Dybala. Mi auguro, se De Paul vale 30 milioni, mi auguro che Dybala valga almeno 80 o 100, perché ragazzi, perché gli altri possono sparare alto e noi no? Io ho ancora sotto gli occhi la minusvalenza indecorosa e incredibile che si è fatta con Higuain. Quello è stato un errore colossale. E un altro errore, caro Simone, ti voglio interpellare su questo, vanno detti, perché quando si parla di mercato più che mai è importante vendere per comprare, e la Juventus ha un problema oggettivo che si chiama Sami Khedira. Ma è possibile, Simone, questo lo dico da lunedì qua su Radio Bianconera, da Up and Down, che il Barcellona non vuole Suarez, gli dice quella è la porta, vai via. Il PSG fa lo stesso con Thiago Silva e la Juventus non ha il potere negoziale di prendere Khedira o Mandzukic la scorsa stagione, che si è arrivati per il rotolo per la cuffia a Natale in questo periodo qua. È possibile che la Juventus non ha il potere negoziale per poter accompagnare elegantemente alla porta un giocatore? Cioè, questo mi sembra incredibile. Khedira, tenuto in queste condizioni, è uno spreco incredibile. O ti separi oppure lo reintegri in rosa. Non mi sembrano tantissime astrose le opzioni.
Allora, giusto per concludere proprio sul discorso di Dybala, Luca, ti dico solo che secondo me se oggi ottieni da qualcuno 80-100 milioni rischi la denuncia per circonvenzione di incapace. Però detto questo, perché oggi Dybala è veramente complicato ottenere.
Eh no, però tutti sparano alto perché la Juventus deve sempre adeguarsi. Ma sì, te lo do a 60. Cioè, se De Paul vale 30, perché Dybala non vale il triplo di De Paul? Cioè, perché con tutto il rispetto.
Luca, però il problema è che Dybala è un anno... Quest'anno
l'MVP della Serie A, ma è l'MVP della Serie A, valorizzi, fai leva su quello, devi anche saper vendere, se vendere.
Sui problemi, guarda, la Juventus ha avuto spesso problemi nelle cessioni, e questo l'abbiamo detto e lo ripetiamo. Per quanto riguarda il discorso dell'accompagnare i giocatori alla porta, il problema è a monte, perché tu rinnovi i contratti a determinati giocatori, che poi si mettono lì e dicono, chi è che mi ridà quella cifra? Nessuno. posso elevare la mia carriera andando da un'altra parte? No, perché la Juventus in questo momento è il top a cui può ambire un giocatore come Khedira, a cui poteva ambire Mandzukic, non solo appunto dal punto di vista della squadra, ma anche dal punto di vista contrattuale, e quindi quei giocatori restano lì belli tranquilli a percepire il loro stipendio. Poi vanno verso la fine della carriera, perché Mario Mandzukic è andato a finire la propria carriera. Khedira, se non va via adesso a gennaio, dimostra veramente di essere totalmente disinteressato a quella che è la carriera, la sua carriera.
Sì, ma l'ha già fatto, l'ha già fatto nel 2015, quando è andato alla Juventus, lui si libera a zero dal Real Madrid, e diciamo un Khedira in perfetta sintonia con quello che è sempre stato. Quindi anche questo è il problema. Tu devi avere la forza di dirgli: senti, rescindiamo, separiamoci. Non capisco, torno a ripetere, perché il Barcellona lo fa, perché il Paris Saint-Germain lo fa, perché l'Arsenal lo fa con Ramsey e perché non lo fa la Juventus. Cioè, siamo sempre lì.
Ma ci sono dei problemi in uscita, nelle cessioni, nel liberarsi di certi giocatori. Questo secondo me è innegabile. Lo scorso anno, ma più di quest'anno, lo scorso anno, il mercato di Sarri, della nuova Juventus di Sarri, è stato totalmente bloccato dal mercato in uscita, che non c'è stato.
Esatto, sono d'accordo con te sotto questo aspetto. Fioccano e controfioccano anche tanti messaggi vocali, ragazzi, mi raccomando, 30-40 secondi, facili facili, vi mettiamo on air, 340-54-25-34. Vai Filippo, andiamo ad ascoltarne uno. Arriva.
Ciao, sono Pino.
Ciao Pino.
Voglio dire una cosa, perché qua sempre, ogni volta bisogna sempre dire cose che non sono.
Ecco.
Oscar Damiani ha detto che Dybala può adattarsi a fare il centravanti, perché l'ho già fatto altre volte. Sì. Non ha detto che è un centravanti. Quindi deve essere chiarita questa cosa qua. Perché quando c'è Dybala di mezzo, poi si trovano sempre cose strane. Ciao, buon anno a tutti. Ciao.
Questo è verissimo, però adattare un giocatore per un lasso di tempo continuativo a fare un ruolo che magari non è propriamente suo può essere un problema. Ascoltiamo un altro vocale, Filippo.
Ciao Luca e Simone, auguri di buon anno a voi e alle vostre famiglie, sono Fred.
Appen,
ovviamente
Fred.
Ronaldo, non c'è motivo di sperare perché, poi McCain che mi ha sorpreso, speriamo che ci darà grandi soddisfazioni per il futuro. E poi Down, direi il VAR, secondo me c'è da sistemare qualcosa, perché così non va bene. Soprattutto la gestione del calcio italiano, troppo problemi, troppo situazioni strane. C'è da sistemare la cultura di questo calcio malato,
devi fare un cambio
me.
Culturale, non ce l'ha
ragazzi,
fatta
tanto
Alighieri.
Ragazzi, vi auguro ancora buon anno e saluto gli amici di Luna di Vendina. Auguri a tutti voi, ciao.
Auguri a tutti voi per un 2021, auguriamoci meraviglioso. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, caro Filippo.
Ciao Luca, Massimino da Roma.
Ciao,
allora, io sono d'accordo con Simone che metto up McKennie. È stata una vera sorpresa. E poi su Pavoletti, ma non lo so, certo ti direi ovviamente che non è da Juve, però per fare il quarto attaccante ci sta pure, dai, tanto alla fine che dovevo far giocare giusto in Coppa Italia,
no,
e
ragazzi,
per far rifiatare tanto Morato, per farlo entrare a 20 minuti dalla fine, diciamo come quarta punta ci può stare. Io, come ho detto ieri, mi prenderei subito Depay. Però vabbè, dai, aspettiamo, vediamo un attimino che succederà.
Guarda, se Paratici riuscisse a prendere, se riusciamo a prendere Depay a 5 milioni è un affarone, eh? I rapporti sono buoni. Però ecco, anche qui, a proposito d'uscita, Federico Bernardeschi non vuole andare a Lione, no? Perché notizia di ieri che Bernardeschi non vuole andare a Lione. Ma io non capisco certi giocatori involuti, che non hanno chance di rendere più rigogliosa la loro carriera, che rifiutano le destinazioni. Cioè, Bernardeschi, se vuole guadagnarsi l'europeo, deve cambiare squadra, Simone. Cioè, dobbiamo dirlo senza se, senza ma. Comunque, guarda, ti faccio tenere nel limbo. Ragazzi, restate con noi perché c'è tanto, tanto da dire. Ora largo alle news.
Up and down. Up and down.
Auguri di Natale, promo di programmi. Finalmente siamo di nuovo in onda, Up and down, su Radio Bianconera. L'unica che conta, Luca Cavallero e Simone Nasso. Fioccano e controfioccano, tantissimi messaggi. Su che dire, abbiamo fatto arrabbiare un po' di persone, caro Simone. Senti un po' che ci dice Massimiliano. Vedrai che dire verrà a giocare dai miei vicini di casa di Goodison Park, perché è di Liverpool lui. Tranquillo, staremo a vedere con che formula. Logico è che una decisione va presa il prima possibile. possibile. Ma io voglio chiederti una cosa e la rinnovo a tutti quanti i nostri ascoltatori al 340 54 25 34. La Juventus, se non fa bene il mese di gennaio, è tagliata fuori dal campionato? Perché Simone, dati alla mano, Udinese, che è un impegno non proprio proibitivo. Poi Sassuolo, Milan e Inter. Chiedo a te, insomma, la tua chiave di lettura, il tuo point of view.
Devi vincerle tutte, cioè molto semplice. Io penso che alle volte appunto si fanno tanti giri di parole, ma che spesso in realtà sia tutto molto semplice. La Juventus a gennaio non può permettersi di sbagliare. Non può permettersi di sbagliare perché adesso è a 10 punti dal Milan, virtualmente 7 perché ha una partita in meno, e sbagliare una di queste partite, uno scontro diretto contro Milan, Inter, ma lo stesso Sassuolo, perdere punti, quello sarebbe gravissimo contro l'Udinese, vorrebbe dire sì, secondo me, rischiare di essere definitivamente tagliati fuori, perché poi torna la Champions, ci sono molti impegni, altre squadre non hanno impegni europei, e di conseguenza poi il rischio di perdere il treno per lo scudetto c'è.
E tra l'altro, Simone, andiamo anche a guardare un po' a casa d'altri, perché noi spesso siamo bravi a fustigarci, giustamente facciamo critiche, ma vogliamo parlare dell'Inter, che ha speso 97 milioni sul mercato, nemmeno per qualificarsi agli ottavi di Champions. Punto primo, un Inter che ha, come esuberi, due giocatori molto caldeggiati da due allenatori limitrofi nel tempo. Christian Eriksen, anzi, management, perché dobbiamo essere precisi e onesti intellettualmente, management per quanto riguarda il primo, Christian Eriksen, e Luciano Spalletti, che ha voluto molto Rajan Nainggolan, che va in prestito secco al Cagliari, ha svolto le visite mediche a Villa Stewart poco fa e ha dichiarato, perché poi anche qui, insomma, viene dato spazio di manovra, no? I giocatori si esprimono e dicono la loro. Ha detto, è felice di tornare a Cagliari, terza vita per Nainggolan a Cagliari, all'Inter nessuna possibilità. Ma secondo te quanto il categorismo d'Antonio Conte è penalizzante per l'Inter? Punto primo, visto che parliamo di corsa scudetto. Perché poi se uno rende, no? Se uno ha le capacità per dare quel quid in più, mettere veti, essere categorici, non dare nessuna possibilità, può essere un problema. Può essere un problema nel calcio e non solo.
Certo, mettere veti è sempre sbagliato, perché si rischia di non valutare... Di non valutare in maniera oggettiva quella che può essere la prestazione di un giocatore.
E anche di stravolgere la realtà, ma perché esatto. Poi la realtà è fattuale, si possono mettere veti, ma la realtà è una e basta.
Ma assolutamente, Luca, sono d'accordo con te al 100%. Per quanto riguarda il discorso di Antonio Conte dell'Inter, io continuo a dire che l'esperienza di Antonio Conte all'Inter è un totale fallimento. Perché, come hai detto tu, spesi più di 90 milioni in un'estate segnata dal Covid, in un'estate in cui pochissime società hanno speso così tanto, Antonio Conte continua a chiedere rinforzi a gennaio e non si è qualificato neanche agli ottavi di finale di Champions, e non solo, quest'anno c'è stato il passo in più, neanche in Europa League, quindi è ovvio che adesso debba competere per lo scudetto, questo è ovvio, con la rosa che ha, non ha altri impegni nel corso della settimana, da qui a maggio, è ovvio che debba essere la principale pretendente per la corsa al titolo.
No, ma ragazzi, intendiamoci, per l'Inter è un disastro finanziario, e poi soprattutto non crediamo alla favoletta che Allegri sta aspettando il fallimento di Conte. Allegri vale 100 volte 1000 in più di Conte, cioè Allegri è qualcosa, ecco, a proposito di up and down, down dal punto di vista del nostro gioco, ci mancherebbe Antonio Conte, up Massimiliano Allegri. Ragazzi, intendiamoci su questo, perché se pensiamo che Allegri stia aspettando Conte, che cosa fa, ragazzi, vuol dire che non ci abbiamo capito niente. Il Milan, voglio sapere la tua sul Milan con Pioli, a cui facciamo un plauso, siamo onesti intellettualmente, perché era già stato tutto deciso a tavolino. Ragnik, nuovo allenatore, in virtù di che cosa? Buchi, che lo conosce Ragnik. Era già stato deciso come allenatore, sul campo Pioli si guadagna la riconferma. Molto importante che sul campo ci si possa guadagnare le cose, Simone. È in virtù di percorsi prestabiliti che decide chi, non si sa, che portano determinati giocatori a ricoprire determinati ruoli, allenatori, ad andare in squadra, non si capisce. Quindi plauso a Pioli, ma che cosa ci aspettiamo, Simone?
Ma assolutamente, Luca, i percorsi a tavolino lasciano il tempo che trovano. Pioli si è meritato la riconferma sul campo ed è stata, posso dirla, una delle poche scelte sagge del Milan di questi ultimi anni, che ha portato a dei risultati molto molto importanti. La meritocrazia ha vinto in casa Milan.
Una volta
e il
tanto
Milan in
vince
questo
la
momento,
meritocrazia, importantissimo questo.
È importantissimo, importantissimo, cosa che in questo paese spesso manca. Comunque la meritocrazia ha vinto e in questo momento il Milan è meritatamente primo in classifica.
È meritatamente primo in classifica, ma che cosa ti aspetti? Perché poi, se andiamo a essere pragmatici, io non entro nel merito di Ibrahimovic che farà Sanremo, ma quando prendi il pacchetto Ibrahimovic è trasversale. Però pensi che quello possa essere un fattore che possa condizionare il momento del Milan? Perché Sanremo, se non sbaglio, io non lo guardo, lo dico onestamente, non faccio il politically correct, mai guardato Sanremo, ma se non sbaglio è la prima settimana di marzo. È la prima settimana di marzo e il tuo mito Massimiliano Allegri ci insegna che marzo è un mese cicinin importante.
No, io penso che non influirà sulle prestazioni di Zlatan Ibrahimovic. Io penso, ti dico Luca, che per quanto riguarda il Milan e cosa mi aspetto da questo Milan, tanto dipenderà anche per il Milan dal mese di gennaio. Io penso che se il Milan dovesse mai, non ce lo auguriamo, fermare la Juventus, acquisirebbe un'importante consapevolezza. E questo potrebbe veramente dare la spinta in più per il mese di febbraio e marzo, che sappiamo essere due mesi decisivi nella corsa allo scudetto.
Stai buono lì che a breve faremo la schedina del mese di gennaio e la faremo con i pronostici di Simone Nasso. Spalanchiamo ora le porte di Up and Down a un ospite che ci aiuterà ad avvicinarci a Juventus Udinese, doppio ex, Marco Zamboni. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Marco, tu hai giocato in difesa nel calcio professionistico, giochi ancora. Alzona, voglio chiederti, da un punto di vista della tenuta difensiva della Juventus, come ti spieghi il fatto che la squadra di Andrea Pirlo sia più facilmente attaccabile? Nel senso che se guardiamo le partite della Juve, la Juventus subisce. Come ti spieghi questo fattore qui da difensore?
Conoscendo Andrea, conoscendo un po' di situazioni, credo che so che è una cosa magari astratta, ma credo che la Juventus abbia ancora un po' di bisogno di assestamento, di trovare un po' la sua identità, perché ovvio che cambiando metodo di lavoro, cambiando allenatore, cambiando un po' di cose, ci si possa trovare un attimino un po' spiazzati. Credo che poi alla lunga, anche se questo Milan diciamo che non sta sbagliando niente, alla lunga la Juve farà valere il suo importante organico.
340 54 25 324, il mese di gennaio sarà decisivo, primo quesito. Secondo quesito, l'MVP della prima parte di stagione di Pirlo. Senti un po' Marco che cosa ci dice Giuseppe da Roma. Secondo lui Dybala è come Roberto Baggio, un 9.5. Ecco, in che ruolo lo collochiamo Paolo Dybala, Marco?
Sinceramente, viste le ultime partite di Dybala, non si discute il giocatore, ma credo che abbia bisogno un attimino di un cambio d'aria, credo, perché lo vedo un po', a mio avviso, lo vedo un po' demotivato, un po' scarico. Poi magari mi sbaglio. Quindi secondo me Dybala può giocare in qualsiasi parte se sta bene nel campo. Il problema bisogna trovare le motivazioni giuste. Cioè, secondo me in questo momento qua mancano un po' quelle, perché vedere Dybala che sbaglia dei passaggi a 5-6 metri o che sbaglia delle cose semplici, insomma, fa riflettere in quel modo qua. Ecco, io farei un'analisi un po' più completa, non dove possa giocare Dybala, perché Dybala se sta bene può giocare anche in difesa.
È molto importante questa disamina.
Io credo che sia arrivato al suo limite, tra virgolette, ha bisogno di un po' di freschezza, un po' di cambio d'aria, non lo so. Però questo è quello che vedo io da fuori, io non sono nessuno, insomma, per giudicare. Credo che il giocatore non si discuta, ma abbia bisogno un po' di altro.
Simone, prego.
Marco, abbiamo parlato di up e di down di questa prima parte di stagione, chi sale e chi scende. Io ti chiedo chi ti ha sorpreso di più in questi primi tre mesi e invece chi ha deluso maggiormente le tue aspettative, a questo punto togliendo Paolo Dybala dalla lista.
Mi è piaciuto molto Ramsey. Ho visto dal primo minuto della prima partita molto 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 cambiato, molto motivato. Rabiot l'ho visto molto bene. E poi altri non, vabbè.
Beh, citato Ronaldo, due nomi parecchio criticati, no, dai tifosi della Juventus.
Sì, certo, certo. Ma appunto per quello che credo che invece quest'anno abbiano fatto vedere fin da subito, insomma, un altro piglio, un'altra cosa rispetto agli anni prima. Quindi sì, so che sicuramente erano un po' visti in determinate maniere. Devo essere sincero che secondo me quest'anno nulla da dire, ecco. Anzi, credo che stanno facendo qualcosa in più rispetto magari ad altri giocatori che magari potrebbero fare molto molto di più, ecco.
Marco, sono curioso di sapere la tua su che cosa serve alla Juventus a gennaio. Si parla di tanti giocatori e visto, e ci ricongiungiamo perché ci avviciniamo a Juventus Udinese, visto che De Paul è un giocatore molto chiacchierato in orbita big, ti chiedo se dal tuo punto di vista è un giocatore da Juventus, Rodrigo De Paul dell'Udinese.
Dove lo collochiamo?
Forse davanti alla difesa, non lo so, perché poi anche quello è un'incognita.
A mio avviso, sì, può essere un giocatore da Juve, ma in questo momento qua non saprei, cioè, forse io andrei a Pirlo, non saprei dove, cioè, chi tira fuori per mettere Rodrigo De Paul, ecco, magari. L'ho visto poco anche, devo essere sincero, perché l'ho visto poco. Mi dicono che sia un gran giocatore, ma chi tira fuori? Cristiano Ronaldo? Non penso. Insomma, bisogna un po' trovare lo spazio, ecco.
Certo.
Non lo so se sia il colpo della cioè, non lo so.
No, certo, è chiaro.
Anche perché il calcio visto da me, che insomma erano altri tempi, tra virgolette, anche se sono passati magari da Udine, che erano 20 anni fa, insomma, c'erano fior fior di giocatori. Adesso sentirmi dire, insomma, determinate cose, insomma, mi fa un po' pensare, no?
Certo. Marco, mio avviso, eh. Marco, che cosa ti aspetti dalla corsa a scudetto? La Juventus è ancora in corsa, secondo te?
Io credo di sì, ribadisco. Ha un organico, ha 22 giocatori importantissimi che possono dare quel qualcosa in più nei momenti difficili. Ovvio che ci deve essere il cambio di marcia, perché fino adesso, insomma, non hanno, secondo me, reso neanche l'80% di quello che possono rendere questi, certo, giocatori qui. Quindi è ovvio che se sei sotto resa, insomma, si fa fatica. C'è anche da dire che il Milan, insomma, non sta sbagliando niente, e credo che adesso abbia trovato una quadra a 360 gradi, perché sta andando molto 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 bene. Quindi, però, credo che alla lunga la Juve possa venir fuori, ecco. Sarà una bella lotta, però è anche bello così, insomma, se no decimo scudetto, undicesimo, cioè arrivava fino a 20 scudetti consecutivi. Adesso è una bella lotta, secondo me, ecco, questo secondo me è la cosa bella.
E entusiasmate, Simone.
Esatto.
Ma Marco, invece adesso io ti chiedo come vedi la Juventus in ottica europea, perché tutti eravamo rimasti estasiati dal 3-0 di Barcellona, poi abbiamo visto parecchi passi indietro in Italia. Ecco, tu pensi che questa possa essere una Juve in formato Europa?
No, vedi che vieni sul mio discorso, nel senso, è ovvio che quando si gioca contro il Barcellona si dà tutto quello che si ha, no? Si dà anche qualcosa in più, no? E quindi la Juve ha fatto vedere quello che veramente è. Ovvio che poi si va catapultata nel campionato di Serie A e magari pensa che la cosa sia più facile, ma non è così, capisci? E quindi per me è proprio lì la chiave. La chiave è proprio un discorso di mentalità.
Certo.
Questo è. Che è sempre stata la forza della Juve, perché la mentalità della Juve è sempre stata quella vincente, sia in campionato, sia fuori, sia in Coppa Italia, dappertutto. Adesso, insomma, secondo me bisogna un po' riprendere questa cosa qua. Questa routine, tra virgolette, perché per la Juve era routine, per le altre squadre magari no, però per la Juve sì.
Sicuramente.
Io la vedo un po' così.
Sicuramente. Grazie a Marco Zamboni, buon anno Marco.
Niente, grazie a voi, buon anno a voi.
Buon annissimo a Marco Zamboni. Simone, sono arrivati un sacco di vocali e noi sai che cosa facciamo adesso? Tacciamo e ce li ascoltiamo tutti di fila. Vai Filippo. Andiamo dai vocali.
Ciao, sono Giuseppe da Roma. Allora, secondo me ormai per lo scudetto se la giocano Milan e Inter, poi per il terzo e quarto posto Juve, Roma, Napoli e Atalanta.
Secondo me devi ribaltarla questa tesi qui, carissimo Giuseppe, vedrai. Ascoltiamo un altro vocale, Filippo.
Gennaio è un mese decisivo per la Juventus, sia sul mercato che sul campionato, da recuperare una decina di punti, acquistare giocatori importanti per riprendere questo campionato e riprendere la Champions. Io sono ottimista, anche voi, dai, Salvatore a Roma, ciao, buon anno.
Grandissimo Salvatore, questo è l'entusiasmo che ci vuole anche per fare lo speaker, il giornalista. Prego Filippo, altro vocale.
Ciao Luca, buongiorno, sono Danny. Eccoli. Nella storia ciao della Danny. Juventus, la Juve non ha mai fatto grandi rinforzi nel mercato di gennaio.
Questo è anche vero.
Però comunque nei 9 anni precedenti abbiamo sempre fatto le vacanze natalizie in situazioni di classifica migliori di ora, levando il 2015-2016. Ma comunque non penso che eravamo, ora non ricordo, ma non penso che eravamo a 10 punti dalla vetta.
No, assolutamente.
Secondo me la Juve deve intervenire subito nel mercato. Il 4 gennaio apre il calciomercato, la Juve deve prendere assolutamente entro il 4 gennaio il numero 9, perché ci aspettano delle gare fondamentali e dobbiamo farle con un numero 9 di riserva. E poi se si riesce entro fine gennaio prendere anche un centrocampista. C'è da farlo perché c'è da provare a vincere tutto. Ciao raga, fino alla fine.
No, non è che c'è da provare, c'è da vincere tutto, perché l'investimento Ronaldo va bene il piano commerciale, ma sotto l'aspetto sportivo deve rendere, ragazzi. Ascoltiamo un altro vocale, Filippo.
Carissimi, sempre in forma.
Grande.
Parto subito facendovi gli auguri.
Auguri anche a te, amico mio.
Io ti dico la verità, ce l'avrei un'idea, sì. Ma non so se è un'idea giusta.
Vai.
Secondo me Bonucci è un centrocampista. È un difensore, ma è anche un centrocampista. Perché non provare a mettere Bonucci davanti alla difesa a 3 e fare così il famoso quadrilatero che tanto ha fatto vincere al Milan di Pirlo? Io proverei Bonucci davanti alla difesa e noi abbiamo un centrocampista in più. Poi, se vogliamo prendere un seconda fascia, un attaccante come Pavoletti, come Loriente, che è molto amico di Morata, anche per creare, conosce anche l'ambiente, perché adesso bisogna analizzare anche quello, è fondamentale anche psicologicamente trovare dei giocatori che si inseriscano immediatamente.
È molto importante questo ragionamento che fa il nostro amico. Sai chi è che ha fatto una cosa simile al Milan con Thiago Silva, caro Simone? Lo ha fatto? Vai. Eh?
Chi è che l'ha fatto?
Come chi è che l'ha fatto? Chi è che l'ha fatto? Scusami, è l'amore della tua vita, citalo, hai l'occasione.
L'ha fatto Max. L'ha fatto Max
con Thiago Silva ed è una soluzione, insomma, difficile da ipotizzare. Però non è mistero che quando Pirlo era schermato il regista lo faceva Bonucci nella Juve di Conte.
Vero,
oppure
vero, verissimo.
Quando Arthur e Bentancur, capita molto spesso ai noi, sono schermati, imposti Bonucci. È vero che Bonucci imposta, però meno campo davanti a sé, secondo me meglio è. La schedina di gennaio del Nasso, perché poi qua stavo vedendo che stiamo anche dimenticando una partita fondamentale. Qual è? Qual è la partita fondamentale di gennaio che abbiamo dimenticato?
Dai, adesso me la dico.
Ne abbiamo parlato nel corso della... Vabbè, adesso te la dirò.
Te le ricordate tutte.
Riguardo una regione a cui siamo molto attaccati, io e te. Però comunque dai, arriviamo, proprio così. Juventus-Udinese, schedina di Nasso, la prima dopo la sosta. Attenzione.
Uno obbligatorio, cioè non voglio neanche immaginare altri risultati.
Sì, sennò sarebbe un disastro, ragazzi. Cioè, dobbiamo dirlo senza se, senza ma. Poi, Milan-Juventus... mercoledì 6 gennaio, ore 20:45.
Milan-Juventus, se vuoi lanciare un segnale importante al campionato, deve essere 2. Al momento penso a un X.
Quindi pum, subito Nasso,
sì,
si sbilancia con Milan-Juve 2. Dai, io lo dico, ragazzi, 2 secco, perché non possiamo pensare al fatto che la Juventus perdesse a San Siro sarebbe un problema. La regia, l'ho detto a inizio trasmissione, quindi prendetevela con lui, ha fiducia nel Milan per questa partita. Comunque, Juventus-Sassuolo, questa è molto complicata. E teniamo in considerazione che il Sassuolo è una squadra che ti fa giocare male quando ci giochi contro. Vedasi Roma-Sassuolo 0-0.
Vero, però anche qui Uno, non puoi permetterti di perdere a gennaio, non puoi permetterti
e di siamo a 9 punti. E siamo a 9 punti. Arriviamo, secondo me, a una partita fondamentale. Ma c'è anche un'altra partita. Mamma mia, quante ne abbiamo scordate. Mannaggia a noi. Facciamo queste prime tre, va, perché poi ci dilunghiamo in altre. Questa è fondamentale. Esordio in Coppa Italia, Juventus-Genoa. E questo è fondamentale, la Juve non vince la Coppa Italia da due stagioni, eh. Può non piacere come trofeo, ma io non la snobbo. Se sono della Juve voglio vincerle tutte.
Juventus-Genoa 1 per il semplice fatto che secondo me si troveranno di fronte due squadre cariche di riserve, perché la Juventus deve pensare al campionato, ma il Genoa deve pensare a salvarsi in una situazione terribile. E quindi secondo me alla fine la Juventus la spunterà comunque.
Eccola qua, ma arriviamo sempre a San Siro, Inter-Juventus.
Questa è la partita sulla quale ho meno dubbi. Secondo me la Juventus a San Siro contro l'Inter vince.
Vince, sì. E Antonio Conte non andrebbe a incrementare il suo score di sconfitte contro la Juventus. Antonio Conte non vince la Juventus con la Juventus nemmeno a risico. Senti questa, 20 gennaio, ora 21, Juventus-Napoli. Supercoppa, questa è fondamentale.
Questa è fondamentale, io mi auguro che qualcuno abbia parlato ai giocatori della Juventus di ciò che è accaduto, dell'importanza di ciò che è accaduto nel giorno di Juventus-Fiorentina. Mi auguro che appunto la Juventus contro il Napoli non perda, cioè non lasci neanche un punto, neanche una coppetta e tantomeno la Supercoppa. Mi aspetto una Juventus arrabbiatissima.
Sì, anche perché dopo il teatrino che hanno fatto, insomma, sul campo la vittoria è d'obbligo. Ti leggo questo messaggino che è arrivato da Umberto da Roma al 340 54 25 324. Il suo pronostico: il Milan prima o poi crollerà, l'Inter è l'unica che questo campionato può perderlo, innanzitutto perché a mio avviso è uscita apposta dall'Europa, poi perché Conte è bravo in queste competizioni e soprattutto perché il Palazzo ha già deciso che non dobbiamo vincere il decimo di fila, senza contare quanto ci stia mettendo di nostro per non vincerlo. Buon anno nuovo e viva Juve. Umberto, sei pessimista, ma insomma mi sento di escludere categoricamente la tua ipotesi. Io credo che a livello d'organico la Juventus sia più forte dell'Inter. Troviamo questo 11 titolare e problemi non ne abbiamo, caro Simone. Domanda, so che ti prendo in contropiede. Juventus-Udinese, c'è una persona su cui Pirlo fa molto affidamento, che ha allenato l'Udinese. Chi è?
Igor Tudor.
Bravo, l'hai azzeccata subito al primo colpo. Non me l'aspettavo, pensavo di prenderti in contropiede. Comunque, Up and Down oggi finisce qui. La linea passa al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolau per Cose di Calcio. Grazie a Filippo Amedeo in regia. Noi torniamo. Siamo sempre qua su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao!
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.